Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
La televisione che osservo a casa serve solo per il mio mal di testa.
Eh sì, buongiorno, ci sono delle mattine che partono male, sì, ad esempio quando ci svegliamo con un forte mal di testa, ma noi le raddrizziamo, soprattutto oggi perché in linea con noi è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti. Buongiorno.
Buongiorno.
Professore primario al San Raffaele Pisana di Roma, direttore dell'unità per la cura e la ricerca sulle cefalee e il dolore e presidente dell'Associazione Neurologica Italiana per la ricerca sulle cefalee. Professor Barbanti, lei deve darci una mano. Ci sono delle mattine che partono storte, come si dice, il cerchio alla testa, il mal di testa, e la giornata, si sa, sarà in salita. Poi soprattutto quando ci viene mal di testa di questi tempi, beh, un pensierino al Covid lo facciamo. Professor Barbanti, lei che dice?
Beh, il Covid può attaccare il sistema nervoso, pensiamo solo alla scomparsa dello olfatto, è un sintomo neurologico, perché il Covid si arrampica lungo i filuzzi del nervo olfattorio e arriva a infiammare le meningi. Attenzione bene. Chi ci sta ascoltando e ha mal di testa regolarmente non tema il Covid. C'è da dire poi che la cefalea è un sintomo che compare, secondo la serie di Wuhan, fino all'8%, che non è poco, dei soggetti con come unica manifestazione dei soggetti con Covid. Però, diciamo la verità, si associa poi spesso alla sensazione di sbandamento, di instabilità, e poi si arricchisce degli altri sintomi. È un mal di testa, quello da Covid, poco specifico, piuttosto sordo, quindi i nostri amici che hanno quei mal di testa belli forti, martellanti, belli forti si fa per dire, sono invece immuni da questo rischio, si tratta molto più probabilmente di emicranie.
Ecco, quindi che stiano tranquilli, come si dice. Riprendiamo il nostro amico che si è svegliato proprio stamattina con il mal di testa, ci sta sentendo, ha un mal di testa di quelli belli forti, come dice lei, quindi ha già, si è fatto quasi una sorta di diagnosi differenziale, ma ahimè, professore, la giornata è lunga, appena iniziata, che fare?
Beh, intanto pensare quello che ha fatto magari nei giorni precedenti, forse più che la sera prima, perché quando ti sveglia la mattina col mal di testa, 9 volte su 10 hai l'emicrania. E l'emicrania è una sorta di gratta e perdi, cioè uno ha sotto...
Mi piace, che una sorta di gratta e perdi.
È gratta e perdi, perché sotto la pellicola, i cromosomi del mal di testa tu ce li hai, ma c'è qualche monetina che li ha grattati via. Possono essere nelle donne in variazioni ormonali, ma la cosa più frequente è lo stress, chi alza il gomito, non per giocare a tennis, ma un po' troppo alla sera. Però il consiglio pratico in questi casi è sempre quello di attendere un attimo dopo la prima colazione se si prende il caffè. Perché il caffè è un grande farmaco, purché lo si usi come tutti i farmaci con grande ponderazione. Se dopo aver preso il caffè, che è un vasocostrittore e poi agisce sul sistema dell'adenosina, che è un neurotrasmettitore importante e confluisce poi con la dopamina, insomma roba di sostanze cerebrali, se non passa prende un analgesico e lo prende alla dose giusta. L'emicrania è come un animale alla caccia grossa, una pallottola in fronte alla testa, non strisciamolo di lato perché sennò non la prendiamo più.
Professore, è un personaggio in cerca di autore, qua rubo il titolo del suo libro, Storia di un personaggio in cerca di autore, che tra l'altro proprio in edicola da oggi, 22 dicembre, con il Sole 24 Ore. Professore, un libro che vuole far capire e comprendere alle persone che ne soffrono, ma direi anche alle altre, perché questo aiuta anche chi soffre di emicrania, che spesso un po' tacciato come uno che ne ha sempre una, che è sempre un cattivo umore, che è sempre stanco, insomma, dice sempre, è un po' un menagramo. Ecco, insomma, raccontare l'emicrania, questo grande problema che però porta con sé in questo periodo delle buone notizie. Insomma, io sono molto contenta di questo libro.
Allora, il libro è scritto come un rotocalco, quindi è stato proprio la mia volontà di parlare come se io non fossi medico e quindi di raccontarlo. la storia. E poi un personaggio in cerca d'autore, perché l'emicranica o l'emicranico hanno sempre la sensazione, come il personaggio pirandelliano, di non trovare il capocomico che metta in scena in maniera giusta la loro storia, che è una storia di sofferenze. Troppo spesso il medico si limita alla prescrizione, e invece sono soggetti che vagano per l'Italia in un turismo sanitario incredibile, poco compresi e poco tollerati. Sono quelli che dicono: ma domani non lo so, perché vediamo come sto.
È vero. Ma
stanno sotto l'ombrellone e così via. Diciamo, buone prospettive, perché da alcuni anni sappiamo moltissimo di questa malattia, che è esclusiva della specie umana. Ci vuole un grande cervello per essere emicranici. Gli animali possono avere l'epilessia, possono essere depressi, ma non possono essere emicranici.
E poi, e lei nel suo libro scrive che è un cervello, quello degli emicranici, molto veloce, troppo veloce addirittura per sopravvivere a se stesso.
Sì, infatti faccio il paragone del pit stop, cioè è un motore talmente sofisticato e talmente sproporzionato nella potenza rispetto ai freni, che l'emicrania è il pit stop necessario, cioè il prezzo che paga questo cervello troppo veloce per fare la manutenzione e ripartire. Insomma, un po' un calatrinchetto.
Professore, le donne, sì, certo, calatrinchetto, certo che me la ricordo bene, che belle pubblicità che avevamo.
Altri tempi,
però bei tempi. Professore, le donne ne sono più colpite, ahimè, lo sappiamo bene.
Le donne sono più colpite e quando diventi cronica, quindi più di 15 giorni al mese, la proporzione di donne rispetto all'uomo sale ulteriormente. E la donna è anche più sfortunata perché, per esempio, se è affetta dalla forma con aura, che riguarda un terzo delle emicranie, non può neanche prendere la pillola contraccettiva, ma non perché peggiori l'emicrania, ma perché può diventare un fattore di rischio circolatorio. Il messaggio però non è assolutamente un messaggio catastrofista o negativo. Io odio il neuroterrorismo.
Bravo.
Però purché emergano, raccontino le loro storie, chiedono ai medici di ascoltarle, perché davvero ci sono strategie terapeutiche formidabili, compreso il farsi i fatti degli altri, perché il medico, quando il paziente o la paziente arrivano con una terribile serie di attacchi, deve indagare anche sulla loro vita, non solo sulla loro biologia.
Ad esempio, professor Barbanti, quali sono? Quale parte della vita, lei ne parla nel suo libro, può avere un ruolo?
La parte delle relazioni.
Eccola.
Ci capita di vedere persone con emicranie croniche non perché hanno subito 20 interventi chirurgici, ma perché hanno cattivi rapporti in famiglia, perché hanno subito delle ingiustizie reiterate nell'ambito del lavoro. Cito il caso di una donna che ha avuto una lunga carcerazione preventiva, era innocente, sono cose che purtroppo possono succedere, o accuse infondate di maltrattamenti di una figlia in un altro caso. Quindi il medico che cura l'emicrania deve ricordarsi di essere una figura di riferimento della vita e non solo delle connessioni dei neuroni, che nell'emicrania funzionano anche troppo.
Deve proprio prendersi cura della persona, delle sue relazioni, dei suoi stati d'animo, del modo in cui...
Considerando che questo aspetto, che può sembrare così psicosociale, anche un po' noioso, in realtà poi riguarda un soggetto che ha dei neuroni particolari, perché ha neuroni che consumano tantissimo, che io chiamo neurone stanco, perché non riesce poi a produrre l'energia per farlo andare così veloce. Neuroni che si svuotano rapidamente del loro contenuto, infatti lo chiamo anche il neurone vuoto. E poi neuroni che di fronte alla mala parata, cambio ormonale, cambio di temperatura, diventano timidi, e cioè cambiano il loro metabolismo. È come se la macchina incominciasse a inserire una sorta di pilota automatico che la fa andare più piano, un meccanismo di protezione. Gli uomini che amano i motori sapranno quando il motore entra in protezione. Quindi è veramente un aspetto affascinante di una biologia incredibile che ha colpito in questa maniera Kant, Chopin, tante persone, tanti grandi pensatori, grandi filosofi del passato e del presente.
Professore, lei scrive nel suo libro che l'emicrania oggi vive un nuovo rinascimento per l'avvento di trattamenti rivoluzionari che promettono di incidere profondamente sulla vita di milioni di persone, perché è un problema che dai grandi numeri l'emicrania.
L'emicrania ha dei numeri giganteschi, in Italia si stima che il 32% delle persone abbia assaggiato almeno una volta l'attacco e 3 milioni e mezzo di italiani abbia mal di testa almeno una volta a settimana. Noi adesso sappiamo dove mettere le mani, sappiamo oggi che il CGRP è un peptide cruciale per l'attacco, non sarà l'unico, ma bloccandolo, antagonizzandolo con molecole che si chiamano anticorpi monoclonali o nel prossimo futuro gepanti, cambia nettamente il decorso della vita del soggetto e il suo dolore. Quindi abbiamo oggi finalmente delle armi che, come al solito, essendo armi sofisticate, non sono economicissime e quindi non possono essere date a pioggia. Ci sono delle norme molto giuste, molto rigide, stabilite da AIFA, e questo è comprensibile quando si usino farmaci biologici.
Allora, non mi resta che ringraziare il professor Barbanti, ricordarvi che da oggi è un po' come se lo tenessimo un po' a battesimo, mi sento un po' una madrina, per un mese. Il libro del professor Barbanti, già il titolo è molto carino, Storia di un personaggio in cerca d'autore, è in edicola, e da gennaio, quindi con il nuovo anno, sarà in libreria. Professor Barbanti, grazie. A proposito, allora, io ho preso il caffè. Se il mal di testa mi passa, bene, va tutto in discesa. Se il mal di testa invece, anche dopo una dose di caffè, non passa, a questo punto prendo il farmaco?
Sì, prendere il farmaco, e se si tratta di un antinfiammatorio, dopo aver concertato col medico, meglio ancora, prenderlo alla dose giusta, che spesso è una dose generosa. Il che non vuol dire trangugiare analgesici a rotta di collo, ma quando spari al mal di testa, spara con la giusta potenza, se no lui si ferisce solo e ti insegue.
Professor Barbanti, a presto, grazie, complimenti, una buonissima giornata.
Grazie, grazie a voi.
Bene, adesso vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento subito dopo il GR delle 12. Come sapete, in occasione delle festività natalizie abbiamo sostituito gli appuntamenti con le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, con spunti, suggerimenti, idee, suggestioni di psicoterapeuti, coach, musicisti, filosofi, da cui noi vogliamo prendere qualche idea per affrontare la giornata che abbiamo davanti, e quindi restiamo, come si dice, vicini anche se siamo lontani. Grazie, vi aspetto, non mancate, è uno spazio proprio tutto dedicato a noi, a trovare tutte le energie che ci servono, a scoprire anche parti di noi che magari avevamo un po' dimenticato, non conoscevamo. Anche su questo aspetto occorre lavorare per affrontare e attraversare questo periodo così sfidante. Buona giornata, vi aspetto.